Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il terremoto di Haiti del 2010 è stato un terremoto catastrofico di magnitudo 7,0, con epicentro localizzato a circa 25 chilometri della città di Port-au-Prince, capitale dello stato caraibico di Haiti. La scossa principale si è verificata alle ore 16:53 di martedì 12 gennaio 2010. Il numero di vittime è stimato al 24 febbraio scorso di 222.517. L'entità dei danni materiali provocati dal sisma è ancora sconosciuta. Secondo la Croce Rossa Internazionale e l'ONU, il terremoto avrebbe coinvolto più di 3 milioni di persone. A causa della povertà e dell'isolamento del paese e in seguito a gravi danni alle infrastrutture di comunicazione, non è possibile definire con certezza il numero di vittime del sisma. 6 mesi dopo il terribile terremoto, che il 12 gennaio ha falciato dunque circa 220.000 persone, l'isola caraibica sta ancora cercando la strada giusta per il futuro. Un'inchiesta della TV americana CBS ha dimostrato che le grandi organizzazioni umanitarie, legate soprattutto alle donazioni negli Stati Uniti, stanno spendendo con il contagocce i fondi raccolti per l'emergenza Haiti. A distanza di 6 mesi la situazione degli abitanti resta drammatica. Nonostante l'enorme flusso di aiuti internazionali, la grande solidarietà da parte dei cittadini di tutto il mondo, ancora oggi, mentre è iniziata la stagione delle piogge e degli uragani, centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini sopravvivono in campi di fortuna, spesso fatti di poveri teli. Il rischio di epidemie è grande e in molti campi da tempo non arrivano cibo e acqua potabile. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini che è in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Oggi dunque in questa puntata di Al di là della notizia ci occupiamo della situazione di Haiti 6 mesi dopo il terremoto catastrofico che l'ha colpita nel gennaio scorso. Parleremo in particolare delle attività della Fondazione Francesco Rava, nata nel 2000, che ha come mission l'aiuto all'infanzia in condizioni di disagio, presente in 9 paesi dell'America Latina, particolarmente impegnata in Haiti. Parliamo però innanzitutto di un progetto che è legato alla Fondazione Rava, ma che è nato per una casualità drammatica. Infatti ad Haiti, presso la sede delle Nazioni Unite di Port-au-Prince, lavorava un'italiana che si chiamava Cecilia Corneo. La sorella di Cecilia, Paola, che vive a Washington, è un'italiana immigrata negli Stati Uniti da 12 anni ed è vicepresidente del Comites, del Comitato degli Italiani all'Estero di Washington DC, ha voluto organizzare proprio una raccolta di fondi e intitolarla alla sorella Cecilia, detta Cilla. Il progetto si chiama Cilla per Haiti. Ce ne parla proprio la signora Paola Corneo, che in questo momento è in linea con noi da Washington. La saluto e la ringrazio per aver accolto il nostro invito. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie a lei per averci invitato sul programma.
Come è nato il progetto Cilla per Haiti?
Allora, il progetto Cilla per Haiti è nato nei primi mesi dell'anno in seguito al terribile terremoto di Haiti, nel quale, come sappiamo, sono rimaste vittime più di 200.000 persone. Il terremoto ha distrutto la città e purtroppo tra queste vittime c'era anche mia sorella, che era ad Haiti ormai da alcuni anni. Il suo amore per gli haitiani e per il lavoro che faceva ci ha spinto noi familiari e anche gli amici a ricordare il suo nome, a ricordarla attraverso un progetto che facesse del bene, facesse della differenza sull'isola di Haiti.
Di cosa si occupava sua sorella Cecilia a Port-au-Prince? Lavorava per le Nazioni Unite?
Sì. Mia sorella lavorava per la MINUSTAH, che è la missione delle Nazioni Unite per stabilizzare la situazione sociale ad Haiti, e dal 2008 era capo del progetto per la riduzione della violenza nei quartieri a rischio di Port-au-Prince, come tutti sappiamo è la capitale della città. In particolare si tratta in questo dipartimento di progetti di formazione professionale che hanno lo scopo di offrire ai giovani un'alternativa alla criminalità, che spesso è l'unica opzione che hanno. Cilla, nella sua diciamo corta esperienza ad Haiti, che comunque è rimasta più di 5 anni, ha ideato e portato a termine circa 40 progetti, tutti rivolti al reinserimento dei giovani a rischio e anche dei detenuti nella società. Praticamente doveva identificare i processi che necessitavano il maggior numero possibile di manodopera, in modo appunto da togliere dalla strada, che è pericolosissima, il maggior numero di giovani. E oltre a questo organizzava delle attività sempre insieme alle Nazioni Unite, che erano rivolte a creare solidarietà all'interno della comunità e a sensibilizzare i ragazzi ai problemi legati alla violenza domestica e all'AIDS.
Ecco, e qual è lo scopo del progetto Cilla per Haiti, che avete voluto intitolare proprio a sua sorella?
Il progetto si chiama Cilla per Haiti, in realtà il nome di mia sorella è Cecilia, ma tutti la conoscevano come Cilla, quindi Cilla per Haiti. E lo scopo è quello di dare un futuro ai bambini mutilati in seguito al terremoto. Non sono un'esperta, però il numero degli amputati in seguito al terremoto è enorme e la maggior parte sono bambini, anche perché la popolazione ad Haiti è molto giovane, la durata media della vita ad Haiti è di solo 50 anni. Quindi un intervento di questo tipo è sicuramente indispensabile. Per fare questo abbiamo dovuto ovviamente appoggiarci a delle strutture già esistenti e quindi ci siamo appoggiati ad un centro di riabilitazione che è già presente da più di 10 anni in Haiti, che fornisce personale medico e fornisce ai piccoli le protesi necessarie per permettere loro di ritrovare una vita più normale. Sono stata io stessa recentemente ad Haiti e ho visto che i marciapiedi sono inesistenti oppure sono inagibili, le strade sono piene di buche e anche di resti di edifici, per cui è impossibile per una persona che non abbia 2 gambe camminare e spostarsi, al punto che gli haitiani disabili spesso sono abbandonati addirittura dalle loro famiglie, e questo è l'unico modo per dare loro un futuro, perché i bambini amputati non solo non possono spostarsi per giocare, ma non possono nemmeno andare a scuola, quindi non hanno futuro. E ovviamente trovare delle sedie a rotelle è impossibile, utilizzarle altrettanto. Quindi per raggiungere questo scopo, come ho detto, il progetto Cilla per Haiti si appoggia alla Fondazione Francesca Rava, che a sua volta rappresenta l'associazione NPH, che significa Nuestros Pequeños Hermanos, che è sull'isola da più di 20 anni. La Fondazione Rava, dai 10 anni in cui è presente sull'isola, ha costruito l'ospedale pediatrico San Damien, che è il più grande dei Caraibi, la Casa dei Piccoli Angeli, che è il centro di riabilitazione per i bambini disabili, che quindi è lì che verrà ampliato, dove verrà ampliata la struttura, un orfanotrofio, delle scuole per bambini di strada, e Francisville, che è la città dei mestieri, in cui si insegna appunto un mestiere ai giovani. L'idea è quella di ampliare la Casa dei Piccoli Angeli e fornire protesi al maggior numero possibile di vittime, sostenerle poi per tutto il tempo necessario, perché come sappiamo i bambini crescono e la protesi deve essere cambiata annualmente.
Signora Corneo, che altre notizie avete sulla situazione umanitaria ad Haiti a quasi 6 mesi dal sisma?
Ma la situazione è sicuramente ancora tragica, la stagione delle piogge è cominciata ad aprile, l'igiene è scarsissima e l'epidemia è difficile da controllare. I prezzi dei generi alimentari sono proibitivi per la maggior parte della popolazione, poi solo le strade principali sono agibili, ma spesso intasate soprattutto dai camion che stanno cercando di togliere i detriti delle case crollate, oppure di pulire le strade locali, oppure dai mezzi appunto delle organizzazioni umanitarie. La maggior parte degli sfollati vive tuttora in tendopoli, in condizioni disumane, oppure in alloggi di fortuna, e la ricostruzione è purtroppo molto lenta e molto difficile. Direi che il primo segno positivo di ripresa è stato dato a marzo, quando alcune delle scuole haitiane di Port-au-Prince sono state riaperte, e questo è un segno che comunque c'è una ripresa, anche se molto, molto debole. Malgrado tutto questo, quando ho visitato Haiti un paio di mesi fa, ho visitato un orfanotrofio con 40 bambini, e in questo orfanotrofio, come nella maggior parte dei casi haitiani, non c'era né l'elettricità, ma neppure l'acqua corrente, non soltanto l'acqua potabile. E i bambini ricevevano questo sì, sacchi di riso, quindi potevano mangiare un piatto di riso ogni giorno, ma c'erano dei giorni in cui addirittura non avevano accesso all'acqua potabile, quindi non potevano bere. L'acqua stessa è ancora un bene prezioso, molto raro.
Signora, che impatto ha avuto sul territorio italiano il vostro progetto Cilla per Haiti, in particolare nell'Aronese e nel Verbano, che sono le vostre zone di origine?
Allora, l'impatto è stato veramente fortissimo, e il progetto sta avendo molto molto successo, sia perché la gente si rende conto della situazione, sia perché mia sorella era sicuramente molto conosciuta ed apprezzata sul lago. Tutti, sia familiari che amici, si sono dati da fare moltissimo, hanno organizzato eventi, tra cui spettacoli teatrali, concerti di musica classica, tavole rotonde con esposizioni di fotografie. E oltre a questo è stata anche lanciata una campagna indirizzata in particolare ai commercianti, che si sono impegnati a regalare una protesi all'anno per un certo numero di anni a un bambino mutilato. Quindi sono progetti a lungo termine. Ma la comunità è talmente presa dal progetto che addirittura abbiamo previsto delle visite di aronesi ad Haiti, perché molte persone ci hanno chiesto di poter anche aiutare personalmente sul sito, sul posto. La Fondazione Rava vuole formare i locali, quindi gli haitiani, e quindi Arona si è proposta come centro di accolta sia per questi futuri, diciamo, impiegati, per esempio nel centro di riabilitazione di Haiti, haitiani, e anche per alloggiare i bambini convalescenti che necessitano un periodo di cure particolari. Quindi direi che la risposta è stata al di là addirittura della nostra immaginazione.
Ecco, come saranno utilizzati i fondi?
Quindi i fondi saranno utilizzati per formare il personale medico e per comprare protesi per i bambini. Ricordiamo che i 300 euro che per esempio abbiamo chiesto ai commercianti o a chi ne desideri sono proprio il prezzo minimo per pagare la fattura concreta di una materiale di una protesi, ed è quindi il minimo necessario per un bambino. Oltre a questo bisogna seguire questo bambino. Quindi la fondazione si impegna a monitorare comunque periodicamente il personale in loco e a mantenere la trasparenza dei conti. Sicuramente i soldi raccolti saranno utilizzati con solerzia e ad esclusivo beneficio dei bambini, soprattutto, e poi nel rispetto delle intenzioni dei donatori.
Come possono contribuire i nostri ascoltatori?
Allora, per contribuire si può visitare il sito, che è www.nphitalia.org, e specificare la causale progetto Cilla per Haiti, ed è possibile fare donazioni sia con la carta di credito che con versamenti bancari, ed essendo una ONLUS le donazioni possono essere poi detratte. Quindi ripeto, il sito, che è un po' difficile da ricordare, è www.nphitalia.org. Questo è il sito principale. Nei prossimi giorni, diciamo entro il 15 di luglio, sarà possibile navigare anche al sito Progetto per Haiti, che sarà presente con un link su questo sito principale della Fondazione Rava.
Benissimo, noi la ringraziamo molto per essere stata con noi, signora Corneo.
Grazie a voi e grazie per l'interessamento al progetto, soprattutto.
Ed eravamo collegati con Washington con la signora Paola Corneo, che ci ha raccontato di questo progetto Cilla per Haiti, intitolato a sua sorella che ha perso la vita a Port-au-Prince nel terribile terremoto del gennaio scorso. Un progetto, come avete sentito, che si appoggia alla Fondazione Francesco Rava, una fondazione che ha come mission l'aiuto all'infanzia in condizioni di disagio, che rappresenta in Italia, come spiegava molto bene la signora Paola, NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, i nostri e Piccoli Fratelli, una delle più importanti organizzazioni internazionali, fondata nel 1954 in Messico, presente in 9 paesi dell'America Latina, particolarmente impegnata proprio ad Haiti, un paese in emergenza quotidiana già da prima del terremoto. NPH è presente in Haiti da 22 anni, sotto la guida di padre Frechet, sacerdote e medico in prima linea, con numerosi progetti concreti in aiuto all'infanzia, tutti sostenuti dalla fondazione, un orfanotrofio, l'ospedale pediatrico San Demien, l'unico sull'isola, il più grande dei Caraibi, che è stato la base della protezione civile italiana, che accanto adesso ha installato il suo ospedale da campo durante la fase dell'emergenza, la casa dei piccoli angeli, il primo centro di riabilitazione, cioè dei bambini disabili, scuole di strada, programmi di maternità sicura, distribuzione di acqua e cibo, e Francisville, questa città dei mestieri che sorge a Tabar, vicino all'ospedale pediatrico, nella zona aeroporto e all'ambasciata statunitense. Coordinatrice del progetto Francisville a Port-au-Prince è la signora Valeria Lenner, che in questo momento è in linea con noi proprio dalla città di Haiti. Signora Valeria, buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito.
Sì, buongiorno, grazie a voi, vi saluto qui da Port-au-Prince, dall'ospedale San Damien, dove quando sono qui ad Haiti mi trovo, e vi saluto tutti. Diciamo che la situazione ad Haiti, vabbè, come voi già saprete, era terribile prima del terremoto e adesso la situazione sta ancora peggiorando. Infatti Port-au-Prince è tutta una tendopoli, purtroppo ci sono tendopoli sparse per tutta la città e le persone continuano a vivere all'interno di queste situazioni precarie tra le macerie. Quindi il problema è che scarseggiano proprio gli aiuti umanitari, le condizioni igienico-sanitarie stanno peggiorando e appunto vedere queste persone all'interno di queste tentopoli che non hanno proprio la condizione della proprietà privata, diciamo che rende le persone ancora più stressate e stanche, e quindi purtroppo la situazione già era peggiore prima e adesso continua a peggiorare. Però diciamo che noi siamo qua e diciamo che stiamo facendo tanto e speriamo di continuare a fare, ecco. Però la situazione purtroppo è drammatica e purtroppo se ne parla sempre meno, e quindi però loro sono sempre qui e all'interno di queste tendopoli e continuano ad aumentare gli abusi, rapimenti, omicidi, quindi la situazione è veramente tragica.
Ecco, signora Lenner, questo nonostante l'enorme flusso di aiuti internazionali, la grande solidarietà da parte di tutto il mondo.
Certo, no, infatti nonostante tutti gli aiuti, però diciamo che comunque la situazione purtroppo è sempre è così. Io sono qui che quando, sì certo, poi ci sono dei posti, delle isole, no? Dove ci sono degli interventi, però c'è tanto da fare perché le persone vivono per la maggior parte all'interno di queste baraccopoli che si sono create subito dopo il terremoto e che comunque sono delle situazioni provvisorie e che però a 6 mesi dal terremoto continuano a rimanere, anzi ad aumentare.
Ecco, per quello che può sapere lei, cos'è che impedisce davvero di sbloccare questa situazione di stallo che rende così impossibile avviare qualche parvenza di ricostruzione?
Ma diciamo che ci sono anche tante organizzazioni, come, cioè, comunque ci sono dei progetti che stanno vicino alle persone, quindi quella è la cosa che è più importante, riuscire a diciamo, sostenere anche gli, cioè, gli aiuti delle persone che sono, delle fondazioni, delle organizzazioni che sono qui. Però diciamo che speriamo che col tempo, insomma, non so, le tendopoli è un fenomeno che esiste, poi per fortuna ci sono degli aiuti che per esempio anche noi abbiamo, portiamo la distribuzione di acqua, abbiamo i programmi di distribuzione di acqua e di cibo all'interno delle bidonville, quindi continuare a portarle, diciamo, fare questo tipo di cose per portare degli aiuti all'interno di queste bidonville e poi cercare di continuare a dare gli strumenti per queste persone. Per esempio noi qui abbiamo l'ospedale San Damien, è un ospedale di eccellenza, un ospedale stupendo, quindi poter dare la possibilità ai bambini, perché ogni mattina ci sono tantissimi bambini che vengono qui accompagnati dalle loro madri e possono essere visitati in una struttura di eccellenza. Questo è già una cosa stupenda, cioè qualche cosa di concreto dove si può assicurare l'assistenza ai bambini con le loro madri.
Ecco,
poi vicino all'ospedale. Sì.
Sì, signora Lenner, volevo chiederle, visto che voi lavorate proprio con la popolazione ormai da tanti anni,
sì,
in questo momento qual è stato d'animo vedete tra la gente a 6 mesi dal sisma in questa condizione così tragica che lei ci ha descritto?
Ma diciamo che loro sono una popolazione stupenda, perché loro comunque si sorridono, sono persone solari, però sicuramente, insomma, sono sicuramente stressate, perché vivere all'interno delle baraccopoli comunque ovviamente crea forti disagi. Infatti immagino che ci saranno anche delle manifestazioni in breve.
Ah sì, lei dice ci possono essere dei movimenti popolari di protesta, lei immagina?
Sì, sì, sì. Diciamo che adesso la situazione sembra un po' fermata dalla presenza dei mondiali, e quindi questo è un fenomeno che comunque placa. Però diciamo che sì, in previsione sicuramente... Speriamo di no, però le persone sono, insomma, stanno male, ecco. Diciamo che anche in questo momento gli aiuti umanitari iniziano anche a scarseggiare, proprio anche per quanto riguarda la distribuzione di cibo, no? E quindi le persone, però insomma... Noi siamo sempre qua.
Certo,
siamo
ecco.
Sempre qua
Volevo ricordare quello che voi fate, perché noi siamo in linea con Porto Prince, con la signora Valeria Lenner, project manager del progetto Francisville, Città dei Mestieri, e della Fondazione Francesco Rava, che rappresenta NPH Italia Onlus. Ecco, volevo chiederle, che rappresenta NPH in Italia, lei coordina questo progetto che è nato con l'obiettivo di creare posti di lavoro, dare formazione professionale, produrre anche beni e servizi essenziali come pane, pasta, mattoni, un'officina meccanica, in un paese in cui, ce lo ricordava, la situazione era drammatica già prima del sisma, il 70% della popolazione non ha lavoro. Voi lavorate per dare un futuro ai tanti ragazzi che escono dalle scuole di strada, dall'orfanotrofio, sempre della Fondazione Rava NPH. Ecco, in questo momento, con questa situazione drammatica, con gli sfollati, la città che è diventata praticamente un insieme di baracche, ecco, riuscite a continuare il vostro lavoro? Siete anche voi in difficoltà? Il vostro lavoro è più urgente che mai, immagino.
Ma diciamo che noi continuiamo, diciamo che non ci siamo mai fermati, e anzi continuiamo a dei ritmi di un giorno e notte sin da quando c'è stato il sisma. La situazione qui all'interno dell'ospedale è giornata di lavoro intensissimo, e l'ospedale da ospedale psichiatrico è diventato ospedale per accogliere tutti. Noi continuiamo a lavorare all'interno, a mandare volontari medici all'interno dell'ospedale. Non abbiamo mai smesso praticamente la produzione di pane, perché durante il sisma c'è stato un problema tecnico, ma che con i primi volontari che sono arrivati poche ore dopo il sisma hanno rimesso in funzione il forno e ha iniziato a sfornare 10.000 panini al giorno che venivano dati a tutti i malati che erano all'interno dell'ospedale e alle persone che venivano a chiederci il pane. Quindi questa panetteria all'interno di Francisville, diciamo che era stata avviata pochi mesi prima, perché è stata avviata, io ero venuta qui in novembre per avviarla, è servita più che mai il 12 gennaio. È una panetteria bellissima, vorrei veramente invitarvi qui a vedere l'ospedale che abbiamo, la panetteria proprio Francisville, com'è bella, perché è proprio anche un posto bello, dignitoso, dove questi ragazzi vengono a lavorare e a produrre questo pane che è buono. Adesso siamo qui che stiamo lavorando per avviare il pastificio che produrrà circa 2.500 sacchetti di pasta. Le trafile sono fusilli e maccheroni e da 500 grammi. Adesso siamo qui proprio in fase, siamo qui con i tecnici, i volontari, e diciamo che il nostro obiettivo in questi giorni è proprio quello di avviare questo pastificio. Diciamo che non è facile ad Haiti fare le cose, perché tutto è difficile, perché manca tutto, e quando una persona viene qua non ci può credere, da anche quanto si sia fatto, perché lo sforzo dei volontari e lo sforzo delle persone che ci stanno vicine è davvero tanto, e quindi io vi invito veramente a venire qua a vedere i lavori, i progetti che facciamo. Noi siamo proprio a Tabar, diciamo che siamo vicino all'ambasciata americana, in questo quartiere dove è sorto l'ospedale. Adesso sta sorgendo Francisville, c'è il centro per i bambini disabili. Adesso abbiamo comprato questo terreno per costruire un nuovo orfanotrofio per i bambini da 0 a 6 anni. Ha appena comprato questa casa, per cui stiamo facendo le riparazioni. Infatti stanno venendo oggi architetti che ci aiuteranno sempre volontari nella ristrutturazione di questa casa a Petion, sempre per i bambini disabili. Due settimane fa è venuto anche un altro ingegnere volontario per aiutarci per la costruzione di altre scuole di strada che vogliamo fare sempre con i prefabbricati, proprio per velocizzare anche la costruzione di queste scuole. Quindi, anche se è difficile, perché veramente ad Haiti, e le persone che ci sono state possono dirlo, perché tutto è difficile, anche comprare la cosa più semplice, e adesso anche i prezzi sono aumentati, però è bellissimo vedere la solidarietà di tutti i nostri volontari, di tutte le persone che ci stanno vicine, perché si pensa al futuro di questo paese. Infatti il bello di Francisville è proprio questo, quello di assicurare un posto degno dove si può lavorare, perché il 70% delle persone non ha un lavoro, e quindi pensare a coinvolgere quello che noi abbiamo di meglio, quindi le nostre competenze tecniche, i nostri macchinari, quello che noi sappiamo, abbiamo la fortuna di avere, ok? Allora portarlo qui, le nostre competenze, e i risultati ci sono e sono immediate, perché la panetteria è stato il primo esempio e sicuramente tutto quello che viene portato qui con amore trova riscontro.
Quindi signora, ecco, quindi signora Lenner, mi sembra di capire, sì, non solo c'è bisogno di donazioni, e poi ripeteremo il vostro sito internet in chiusura, ma c'è, sì, bisogno a Porto Pranzi in questo momento di braccia, di volontari, di persone che siano disposte a partire e a dare una mano.
Sì, anche persone sicuramente, sì, medici, per esempio noi abbiamo avviato il reparto della maternità sicura, abbiamo qui dei volontari che si alternano ogni 2 settimane, oppure che fanno anche periodi più lunghi, c'è un'ostetrica che è qui da 6 mesi, quindi medici e anche strumentazione. Quindi secondo me anche, per esempio, la donazione di forni, cioè strumenti tecnici, per esempio adesso abbiamo avviato la panetteria, che è un esempio per la popolazione, per i ragazzi che vivono qua. Già ci stanno chiedendo di creare delle altre panetterie all'interno del paese, quindi ci sono esempi di magari associazioni italiane che decidono di mettersi insieme e donare poi delle panetterie da installare qui ad Haiti per creare lavoro, creare pane, e quindi per esempio anche all'interno dell'officina meccanica qui c'è il nostro volontario Paolo Basso, che è un meccanico e è qui e ci sta aiutando per l'avviamento dell'officina meccanica, che in realtà era già stata avviata pochi giorni prima del terremoto e che poi è servita più come base logistica, perché ad Haiti è difficile trovare proprio delle strutture funzionali e Francisville è diventato un capannone per accogliere le emergenze, perché un capannone ampio dove buona parte degli aiuti umanitari, soprattutto i nostri, sono stati stoccati, allora anche all'interno dell'officina meccanica e quindi anche gli strumenti, quindi anche chiederci quali sono gli strumenti di cui avete bisogno per aumentare queste officina meccanica, quindi le chiavi di questo tipo oppure cose tecniche, no?
Certo, certo.
C'è un sito, c'è anche il sito di Francisville, ci potete contattare, io sono tra Haiti, vengo ogni mese, una, 2 settimane, anche per periodi più lunghi, poi torno in Italia, quindi essere in contatto con la fondazione per essere anzi coinvolti in questo progetto stupendo. Io parlo di Francisville perché appunto me ne occupo direttamente, ma poi ci sono tantissimi progetti, noi siamo veramente coinvolti in tantissimi progetti per aiutare i bambini e per aiutare il futuro dei bambini e quindi dare una speranza ai ragazzi di vivere in un posto dignitoso.
Grazie davvero. Grazie, sì, davvero signora. Grazie. Lenner. Buon lavoro a lei e a tutti i volontari, tutte le persone che sono a Francisville, tutte le persone della Fondazione Rava NPH Italia Onlus che stanno lavorando ad Haiti. Grazie anche per le notizie che ci ha dato. Effettivamente è davvero un'emergenza ormai scomparsa dal mondo della comunicazione. Siamo contenti di poterne parlare. Buon lavoro, grazie.
Grazie mille a voi, grazie, arrivederci.
Era Valeria Lenner, project manager del progetto Francisville, Città dei Mestieri, Fondazione Francesco Rava, NPH Italia Onlus da Port-au-Prince. Vi ricordo, per poter contribuire concretamente ai progetti di cui ci parlava la signora Valeria, il sito www.nphitalia.org e il sito www.francisville.org. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione dunque la situazione di emergenza ancora ad Haiti 6 mesi dopo il terribile terremoto del 12 gennaio scorso. Grazie anche alla signora Paola Corneo da Washington che ci ha parlato del progetto Cilla per Haiti. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.